perché cercate tra i morti colui che è vivo. Ora, se è vivo, è una presenza. Ora, noi celebriamo la presenza di Gesù, il crocifisso, il risorto. E quindi la cosa che subito ci regalano i testi biblici di oggi è che la Pasqua è Lui, è una persona. Ecco la seconda lettura di oggi, brevissima, ma carica di forza. Dice, togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, perché siete anime, poi ne parliamo. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Ora, Pasqua è un nome di Gesù. Cristo, virgola, nostra Pasqua, virgola, è stato immolato. Noi celebriamo la presenza. Noi stiamo, mattina siamo qui, perché sappiamo, crediamo che Gesù, il crocifisso, è presente. Vogliamo incontrarlo, vogliamo che ami la nostra vita. Per questo capite lo stupore di Pietro. È stupito perché quando uno è morto. Ma è capitato questo fatto nei secoli che proprio ha messo così la vita di migliaia di persone in cammino. Fate pensare quanti cristiani hanno creduto in questo cuore dell'esperienza cristiana. Pietro tuttavia corse al sepolcro e chinandosi vide solo le penne e tornò a casa pieno di stupore per l'accaduto. Ha imparato questa cosa che noi stentiamo a imparare. La salvezza viene dall'alto, non è farina del nostro sangue. La fede cristiana non è una religione, qualcosa che un uomo intelligente ha pensato nel riguardo di Dio e come morale per l'umanità intera. Il verbo fondamentale dell'esperienza cristiana è il verbo ricevere e accogliere. Per questo diamo ancora oggi, nel 2013, il battesimo ai bambini che non capiscono nulla perché hanno pochi giorni, hanno pochi mesi. Diamo il battesimo ai bambini per questo motivo. La religione cristiana è un dono. Prima c'è Dio che ti ama, che ti cerca, che ti vuole accompagnare. Poi ci sei tu che rispondi nel tempo, giorno per giorno. Terza cosa che volevo dirvi, per prima cosa allora c'è questa bellissima notizia, la presenza di Gesù. La seconda cosa, ricordarci che nell'esperienza cristiana il verbo fondamentale è ricevere, siamo questa mattina a ricevere una parola, un pane, una presenza. Il terzo passaggio è legato proprio alla seconda lettura, la prima in Corinti. Togliete il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Qui c'è la morale paolina, che è la morale del presente, dell'indicativo. Siete azimi, cioè siete cristiani, ora diventate cristiani. Ma il punto di partenza non è l'uomo che cerca disperatamente, magari sedia su sedia, di arrivare fino a Dio in alto. No, prima tu sei luce del mondo, prima sei sale del mondo. Ti do il Vangelo, ti do quel pane che è l'Eucaristia, poi visto il dono che hai ricevuto, datti da fare. Traffica i talenti che hai, traffica la fede che hai incontrato, traffica la speranza, traffica la carità, traffica la misericordia, la giustizia, la tenerezza. E quindi questo salto dai 10 comandamenti, che sono i comandamenti per tutti gli uomini e per gli ebrei, Antico Testamento, Primo Testamento, alla grande novità di Gesù Cristo, per cui noi siamo chiamati a vivere la morale cristiana, cioè amare come Lui ha amato. E si va a confessarsi sul Vangelo, non sui 10 comandamenti. Noi ci confessiamo ancora sui 10 comandamenti, ma così si arriva alla confessione intesa come bucato, lavanderia, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto questo, un bel lavaggio a secco come si vuole e poi si va a casa. Invece no, c'è un cammino, a che punto sei? Ti sei fermato, dai, cammina, con te il progetto. La confessione è il sacramento del futuro, non del passato. Di chi vuole una vita nuova, vuole essere appunto anzimo, cioè pane non lievitato, un'immagine potente per dire la bellezza, la grandezza della vita cristiana. E poi a chi è presente oggi faccio un regalo grandioso adesso, perché ho trovato un testo di Papa Francesco che è la fine del mondo, che voglio raccontare nelle sei parrocchie a tutti i bambini in particolare. È la preghiera delle dita di Padre Francesco, di Papa Francesco, un gigante. Una preghiera così, e quando l'ho letto ho detto, ci siamo, questo è un grande. Ora, una preghiera per ogni dito della mano. Il pollice e il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è un dolce obbligo. Quindi prima cosa, pregare per chi abita nella nostra casa, per chi ci vuole bene, pollice. Dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Hanno bisogno di sostegno e saggezza. Questa categoria comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere, maestri, professori, medici e sacerdoti. Il dito successivo è il più alto, ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molto sorpresi, ma questo è il nostro dito più debole, come puoi confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le coppie sposate, intelligenti. Sa che in questo momento il matrimonio vive dei passaggi molto complicati. Allora qui, in questo dito più debole, dice Signore Gesù, a ciascuno di noi, ecco, preghiamo il Signore Gesù per le coppie sposate. Ultimo, e per ultimo arriva il lato dito mignolo, il più piccolo di tutti. Come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e di fronte al prossimo. Come dice la Bibbia, gli ultimi saranno i primi. Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso. Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità, guardandole dalla giusta prospettiva. Noi facciamo l'opposto, preghiamo sempre per noi, per i nostri problemi, poi casomai ci ricordiamo dei nostri cari, poi dei morti, eccetera. Questa gerarchia che propone Papa Francesco mi pare grandiosa. La preghiera con le cinque dita della mano.